Radio Onda Rossa, martedì 2 aprile 2019. Ciao a tutti e a tutti, bentornati, bentrovati. Sì. 06 49 17 50 il nostro telefono, vi ricordo, se volete passare in via dei Volci sono anche arrivate le tessere del radio abbonamento per poterlo fare, www.ondarossa.info, mi raccomando, campagna 30 per 1000 per Radio Onda Rossa. Oh, ma che piacere!
Che piacere mio, Ale. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Parla un po' più vicino?
Io ho parlato vicinissimo.
Ma sai che ho scoperto che ti posso fare la voce tipo più calda? Come la vuoi? Più
sì,
calda?
Adesso tu che a me cambia solo il volume in cuffia. Non lo so.
Non lo so, vabbè, che. Aspetta, te la faccio calda. Vai. Di un telefono.
Non è finita. 06 49 17 50.
C'ho i brividi. Oh, fa, allora ad andiamo oggi?
Oggi ti porto sul ring, Ale.
Mamma, quando
basta
lo fai?
A cambiare. Non fa subito il bullo.
Manco, guarda, manco buzza.
L'arte, so un'arte nobilissima, forse lo sport più, non so se dico una scemenza, ma forse il più antico nella storia dell'umanità. Quando te pare.
No, vabbè, dai, era una battuta, chiaro, era una battuta. E quindi che raccontiamo? C'è un po' di pugilato oggi.
Facciamo, sì, ring, infatti ring, parliamo di box e proviamo a raccontarlo. E
quello è il tuo angolo, io mi metto, certo, da qua.
Però adesso fammi, finisco, proviamo a raccontare il rapporto tra, al solito, tra,
aspetta,
tra musica e box.
Eh?
Fuori secondi?
Esatto, vai.
No, basta, ho finito, non è che c'è da dire molto altro. Cioè, come rapporti che vanno in tutte e due le direzioni, poi, almeno in alcuni casi, tra box e artisti e canzoni.
Io ho messo Rocky.
Che è tuo film preferito, no?
Il mio film preferito, Rocky 1. Beh, Rocky 1, dai, è figo.
Ma Rocky 1 non è Rocky 1, è Rocky. Poi
è Rocky, c'hai ragione. Però Rocky è bello. Rocky è bello. A me pure Rocky 4 mi è piaciuto. Forse solo a me, però mi è piaciuto.
Sì, direi.
Vabbè. Comunque, andiamo avanti.
Che ancora c'è la giacca di Drago, di Rocky quando sta bene in Russia.
Io c'ho la canottiera.
Che era Ursa ancora.
C'ho la canottiera autografata.
No, la giacca con la De Montoni la porti ancora?
Sì, ma adesso l'ho messa via perché è arrivata, grazie al cielo, l'unico tempo accettabile che dovrebbe essere di legge, proprio 365 giorni l'anno. Comunque, allora cominciamo, parliamo del primo incontro, i primi pugili che vogliamo raccontare oggi. Un incontro che viene definito tra i più importanti e famosi della storia del pugilato, ha preso il nome di Rumble in the Jungle, quindi la rissa nella giungla. Era il 30 ottobre del 1974, in Zaire si svolse appunto questa finale, questo match per il titolo dei pesi massimi tra quello che era l'attuale campione in carica, ovvero George Foreman, e lo sfidante e precedente campione Muhammad Ali. E Foreman è uno di quelli considerato tra i pugili fisicamente più forti di sempre, 1,92 m fa e un peso che ha oscillato nella sua carriera tra i 98 e i 118 kg, tutto muscoli senza un filo di grasso.
No.
Pensa che branda umana. Comunque, Foreman vinse l'oro alle Olimpiadi in Città del Messico nel 1968. In semifinale incontrò l'italiano Giorgio Bambini, che con grande sprezzo del coraggio italico, dopo i primi colpi subiti...
Com'è il nome?
Giorgio Bambini. E disse al suo staff tecnico a bordo ring: e basta, mi ritiro, quello mi ammazza. Questa è stata la nostra figura alle Olimpiadi del Messico. Comunque, il 22 gennaio del 73 invece Foreman batte quello che era il campione del mondo, ovvero Frazier, e impressionando il mondo della boxe professionista per la potenza micidiale dei suoi colpi, sei atterramenti nei primi due round. E invece il buon Muhammad Ali aveva appena vinto il secondo della famosa trilogia di incontri proprio contro Frazier per determinare chi sarebbe stato lo sfidante di Foreman. A organizzare l'incontro ci fu un giovane sconosciuto impresario che di strada nella box ne farà tanta, ovvero Don King. Era il suo primo incontro organizzato. E
già assisto taglio di capelli?
Mi sembra di sì, mi sembra, beh, di aver visto una foto.
Già, era un po'
sì, era già
meno,
scemo come.
Meno scenografici, ma già erano verticali.
E qualche giorno prima si era anche organizzato un festival musicale, parteciparono James Brown, Miriam Makeb, Manu Dibango e tanti altri musicisti africani. Era un, è stato un festival molto importante, molto partecipato. Comunque, come era abitudine di Muhammad Ali, l'incontro iniziava diversi mesi prima con le interviste provocatorie nei confronti dell'avversario. La lingua di Ali, si diceva, era più veloce e potente quanto i suoi colpi e voleva il favore del pubblico. La mise su un piano molto semplice, dice: io sono un nero nero, distante e indipendente dai bianchi. Foreman è un nero bianco, perché aveva dichiarato
gli diede dello zio Tom.
Sì, gli diede dello zio Tom e disse: quindi voi dovete tutti tifare per me. E effettivamente, appena c'è fu l'ingresso in campo, insomma, si capì che la tattica di Ali aveva funzionato. L'incontro si svolse alle 5 di mattina per permettere al pubblico americano di vederlo in televisione e fu viene considerato, diciamo, un capolavoro di tattica di Muhammad Ali, che era famoso per la sua velocità di sferrare i pugni. Invece per questo incontro cambiò strategia, incassò moltissimi colpi da Foreman. Al sesto round il campione cominciò a accusare la stanchezza, lo iniziò a colpire quasi per inerzia. Nell'ultimo minuto, nell'ottavo round, Ali è alle corde e Foreman stancamente continua a colpirlo. A 20 secondi dalla fine del round Ali riesce a uscire dall'angolo, porta Foreman al centro del ring, gli dà una serie di colpi di assestamento e poi un gancio sinistro sotto al mento che alza la testa di Foreman lasciando scoperto il viso, e poi un diretto al volto che lo manda al tappeto. Muhammad Ali ritorna campione del mondo uguagliando il record di Floyd Patterson per la seconda volta. E c'è una canzone che si chiama proprio Rumble in the Jungle che ci ascoltiamo, è scritta e interpretata da Don Covey, un cantante e compositore che è noto soprattutto per aver scritto tanti successi di Otis Redding, Aretha Franklin e Etta James, insomma un sacco di gente. Don Covey, Rumble in the Jungle, Muhammad Ali contro George Foreman.
Ladies and gentlemen, in this corner, the challenger, wearing burgundy and white trunks from Philadelphia, Pennsylvania, the former heavyweight champion, Muhammad Ali. In the opposite corner, wearing red trunks with white stripes, the heavyweight champion of the world, motherland, yeah. Ali and Foreman, yeah. I showed down to see who would wear, oh yeah, the heavyweight crown, yeah. And his court was filled with hope till he changed Ali into the road. Yeah.
jungle, fighting the grizzly bear. You better help that grizzly to make the fight fair.
Sì, ma non ti puoi alzare la cinta fino a sotto al collo e poi dici che non ti posso colpire sotto perché così fa ridere.
Tanto da approfitti della radio. Guarda, devi abbassare il volume, se non fissiamo.
Senti che ti ho messo, senti.
Cioè, questa a me mi doveva capitare.
Eh? Come fai a dire che è brutta sta canzone? Beh, ciao riff, dai.
Troppo,
è che dopo diventa, è cafona, però
siamo al detenti.
Sì, si imbruttisce dopo, però all'inizio, dai.
No, è buona, dai. Vabbè,
comunque. Ne parliamo per separata sede.
Allora, facciamo un salto di quasi 20 anni, da ritmo in blues passiamo alla rap e dallo Zeyrich andiamo negli Stati Uniti, a Detroit in particolare. Parliamo di, l'avrete immaginato, di Eminem. Non è un mistero il fatto che i rapper siano appassionati di box. Lui stesso in diverse certo che lui stesso ovviamente in diverse interviste ne ha parlato, ha dichiarato di essere un appassionato, che lo era già da bambino e che segue con passione sia gli incontri odierni, diciamo, che quelli vecchi, quelli storici, e lo pratica boxe, ovviamente la pratica
non contro Foreman,
ha un suo insegnante arrivato, certo non gli mancheranno i soldi per avere i migliori insegnanti, comunque coltiva questa passione. Per dire che sono buoni tutti, e per dire che lo fa in maniera, maniera più comoda possibile. Ok, infatti
c'aveva i soldi,
lo abbiamo scelto, non è che ne sto parlando male,
si faceva da ripetizione,
così,
vabbè, dai,
da una nota un po' così de classe, ecco. Vabbè, comunque una passione, quella per la box di Eminem, che stava per culminare anche in un ruolo da pugile in un film che si chiama, che è stato intitolato Southpaw. Poi il ruolo è andato a un altro attore. Eminem in quel caso ha dovuto accontentarsi di curare la colonna sonora del film. Ma in questa puntata parliamo di Eminem per un altro film che molti di voi immagino abbiano visto, il biopic 8 Mile. Il film, per chi non lo conoscesse, racconta, è appunto un biopic, quindi la sua storia, forse un po' romanzata, ma comunque racconta come lui, ragazzo bianco, riesce ad emergere nella scena underground hip hop di Detroit. Lui abita nella parte nera di Detroit, e le battaglie di freestyle combattute fino all'ultima rima ricordano davvero, in qualche modo ricordano un incontro di box, e probabilmente è per questo che dopo l'uscita del film nel 2002 e la canzone manifesta di 8 Mile, che tra parentesi è la prima canzone rap a vincere un premio Oscar, cioè Lose Yourself, è la più gettonata, la più scelta dai pugili per salire sul ring, perché sai, Ale, c'è questa usanza, non so, in America è una cosa a cui tengono molto, cioè il pugile sceglie la sua canzone e quando esce col suo codazzo e sta a salire sul ring si carica e carica il pubblico con,
tu che sceglieresti?
Con una canzone
al volo così, c'è il combattimento,
beh, qualcosa Dorietta Berti certamente, okay, adesso non okay, so se ho 3-4 titoli in testa, okay. Quindi ok, dopo sì, Dorietta Berti a parte, noi sentiamo Eminem, Lose Yourself.
Stava riaccendendo la sigaretta, però fa
to seize everything you ever wanted in one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking, how?
He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da-da-dum, da-dum. You better lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming order too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you but this trail has got to go. I cannot grow old and sail. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Non impari mai quei volumi, volumi, oh. Non impari mai.
Ti esce sangue dello zigomo?
Sì, eh?
Se vuoi smette dimmelo, eh?
No, no, tranquillo.
Ah, ok.
Vabbè, quello è abbastanza normale. Ecco, qua mi sento un po'.
Qua stai carico, eh?
No, carico no, però insomma, rispetto a quello di prima, anche se fa un farette. Restiamo nell'hip hop. Va bene, Ale?
Vai,
sei
vai.
D'accordo?
Ho voglia.
In facoltà. Introduciamo quello che, battuto a parte, è certamente il pugile più importante e famoso degli ultimi 30 anni, cioè Mike Tyson. E il personaggio musicale con cui dediamo Tyson è Tupac Shakur. Forse non tutti sanno, anche se credo di sì. Comunque i due
forse
erano legati, erano grandissimi
che.
Amici. Forse non tutti sanno che è il miglior settimanale italiano.
Esatto.
No? Quindi massimo rispetto. Il giorno in cui venne colpito da diversi colpi di arma da fuoco, il 7 settembre del 1996 a Las Vegas, parlo di Tupac, e poi morì dopo alcuni giorni in ospedale, e stava abbandonando il luogo dove l'amico Tyson aveva difeso il titolo contro Bruce Seldon, che per inciso l'aveva mandato al tappeto dopo 1 minuto e 49 secondi ed è uno dei record in una nella categoria pesi massimi in un incontro valido per il titolo. Tupac in quel caso era stato ospite personale di Iron Mike, questo era il soprannome di Tyson, nella tribuna VIP. L'amicizia tra i due era nata agli inizi degli anni 90, quindi qualche anno prima, ed era stato lo stesso pugile che più anziano, era più anziano di 5 anni a contattarlo, a cercarlo e manifestandogli tutta la sua stima che ha subito ricambiato Tupac e sembra che non fosse qualcosa, insomma, pubblicitaria, sembra che l'amicizia dei due fosse vera, insomma, delle foto che si trovano in rete, che potete cercare facilmente anche Google Immagine, sembrano testimoniare un'amicizia fraterna. I due avevano molto in comune, entrambi erano idolatrati nei rispettivi campi e considerati geniali. Nello stesso tempo erano personaggi scomodi, erano incompresi, erano visti con diffidenza da buona parte della società statunitense. Entrambi avevano alle spalle un'infanzia difficile, entrambi odiavano il mondo, entrambi avevano avuto problemi giudiziari. E molti hanno scritto una cosa abbastanza così detta e ridetta, che comunque Tupac e Tyson, uno nel rap e l'altro sul ring, rappresentavano la stessa faccia dell'America nera, quella, o almeno l'America nera che nasce in un disagio sociale e che trova una rivincita, un riscatto nello sport e nella musica. E Tupac era solito invitare Tyson a fumare erba con lui. Questa cosa qui l'ha raccontata lo stesso pugile, che diceva che da professionista lui non ha mai accettato l'invito di Tupac, e oggi se ne pente, dice almeno una volta avrei dovuto dirgli di sì. Questo l'ho raccontato in un'intervista nel 2010, però lui spesso nelle interviste parla di Tupac, una è recentissima e addirittura Tyson, parlando di lui, si è commosso. E la canzone meravigliosa che ci ascoltiamo questa sera è stata scritta da Tupac nel 1996 proprio per Mike Tyson. Tyson la usò per salire sul ring contro il peso massimo inglese Frank Bruno. Però questo, prima di farvelo ascoltare, questo match merita una piccola appendice, perché i due si erano già incontrati il 25 febbraio del 1989 a Las Vegas. In quell'occasione Tyson aveva vinto per KO tecnico al quinto round, però nei cuori degli appassionati era rimasto Frank Bruno, in qualche modo non era il vincitore, per carità, però era stato accolto dal pubblico, dalla critica, dai fans, come fosse stato lui il vincitore. Questo per un semplice motivo, perché durante la prima ripresa, a 49 secondi dalla fine, riesce a dare un gancio sinistro a Tyson e lo fa traballare, ed era la prima volta che capitava, e Tyson aveva già alle spalle 35 incontri da professionista, insomma, non era mai capitato. Addirittura Tyson, in quei 35 incontri, 31 KO, e solo 4 hanno sentito il gong dell'ultimo round. La storia, 7 anni dopo, nel 96, la storia fu completamente diversa e non ci fu proprio storia, anzi, e l'arbitro interruppe il match al terzo round, quando Bruno, completamente stravolto dai colpi di Tyson, era fermo alle corde, proprio anche incapace di alzare i guantoni per difendersi, lasciò la box dopo quell'incontro. Tupac, poco sportivamente, l'aveva già dileggiato in questa magnifica, e la stiamo ad ascoltare appunto, Road to Glory, Tupac. Never death, bro, production.
Too much music at gofreshnow.com.
My road to glory filled with thorns, blooming thoughts from my brain, and I trained to remain strong. They said I couldn't do it, lock me in chains till my struggle's closer to the pain of a train killer. Please believe that I'll never be shamed again. Again, I'll be the next heavyweight champion. Call me crazy, but no one can fake me. I'm the product of the projects, lost and crazy. Throw your hands up, Mr. Bruno, rise. Big Mike Tyson about to brutalize that ass tonight. No hesitation, front of the whole nation. I'll beat that ass so bad, I'll probably violate probation. Through demonstration as I strategize information. Intent to kill, so it's real like I'm catching cases. Let the world know I plan to die. If I don't leave with what I came for, I'm be denied. Now, my first round for the times that I spent in the cell. The second round for the media and the lies they tell. The third round for the pain that I felt inside. Let's recognize, I won't be denied. We'll be fine. First rounds for the times that I spent in the cell. The second rounds for the media and the lies they tell. The third rounds for the pain that I felt inside. Let's recognize, I won't be denied. We'll be fine. Road to glory filled with thorns. Fluent thoughts from my brain and I trained to remain strong. Except I couldn't do it. Lock me in chains till my struggle's closer to the pain of a train killer. Please believe that I'll never be shamed again. Or can I be the next heavyweight champion? Call me crazy, but no one can fake me. I'm the product of the projects, lost and crazy.
won't be denied. Won't be denied. First round for the times that I spent in the cell. Second round for the media and the lies they say. The third round for the pain that I felt inside. Let's recognize I won't be denied. When we ride, I am Mike Tyson. Young ride on our way to heaven. Next chapter.
Too much music at gofreshnow.com.
Tupac per Mike Tyson, e certo che se le somiglianze con Tupac erano molte, con il prossimo pugile sono veramente tante. Infatti è proprio a Sonny Liston che Mike Tyson è particolarmente legato, tantissime le coincidenze non belle purtroppo tra le due vite di questi due grandi, grandissimi campioni, un'infanzia e un'adolescenza. Vale. Dimmelo.
Le prese le uova stamattina nel bicchiere crude?
Sì, però poi ho fatto... Mi sono cadute mentre cercavo di prendere la gallina.
Immaginavo.
E comunque, vabbè, diciamo, era la parte un po' più seria e cruda del racconto. Ti ringrazio tantissimo. Un'infanzia e un'adolescenza, dicevamo, passata tra le violenze domestiche, il riformatorio prima e il carcere poi. La carriera sportiva di Sonny Liston è un misto di luci e ombre. Liston si trova sul libro paga della mafia, che all'epoca comandava il pugilato americano. Diventa campione del mondo. All'epoca, oggi non lo so, però nella Golden Age era proprio la mafia italo-americana che la faceva da padrone, ma sa oggi pure,
ma non lo so.
Vabbè.
Qualche comunque, interesse c'è dietro,
sì, diciamo. Qualche interesse direi di sì. Diventa comunque Liston campione del mondo nel 1962, battendo la leggenda Floyd Patterson, ma è appunto la mafia a decidere per la sua carriera, e per lei è lì a dover essere il campione del mondo. Il 25 febbraio del 64, durante il primo incontro con Cassius Clay, ancora non aveva cambiato nome, lo cambierà proprio al termine di questo match, Liston si ritira. L'orso cattivo, questo era il suo soprannome, accusa un forte dolore alla spalla, e Cassius Clay vince il match e diventa campione per la prima volta. E qualcuno parlò di incontro truccato, una macchina da guerra come Liston. Si diceva che pochi mesi prima aveva vinto un incontro combattendo 10 round con la mascella fratturata, si ritira in un match per il titolo per un dolore alla spalla. Era una cosa strana, no? Insomma, era un...
No, faccio questa faccia che sto pensando a 10 round con la mascella fratturata.
Esatto, qualcuno parlò appunto di questo incontro truccato, ma il meglio o il peggio doveva ancora venire l'anno successivo, il 25 maggio 65, che c'è la rivincita, stavolta è contro Muhammad Ali, e si svolge uno degli incontri più famosi della storia della boxe. Qui battiamo il record di cui hai parlato prima, 1 minuto e 44 secondi. Siamo nel Maine, uno stato senza cultura pugilistica, era stato scelto apposta perché le autorità ritenevano che dietro la federazione e gli organizzatori del match ci fosse appunto la mafia, e che Boston, il luogo che inizialmente doveva ospitare l'evento, era troppo soggetto all'influenza mafiosa. Fatto sta che dopo 1 minuto e 44 Liston va giù, e nessuno, né dal vivo né dai replay, riesce a vedere il colpo, o meglio nessuno ritiene che quel pugno di Muhammad Ali che stende Liston e lo manda al tappeto potesse essere sufficiente dopo solo un minuto a stendere un bestione come Sonny. E John Lewis, un altro mitico campione del mondo degli anni 30 e 40, soprannominato il bombardiere, dirà al termine del match: quel pugno fu come un cornflakes scagliato contro una corazzata. E comunque di quel match che ci resta, oltre che il pugno fantasma, una delle foto sportive più famose di sempre. Liston al tappeto e Ali che gli urla contro: alzati orso, alzati, c'è la televisione. E Liston aveva una canzone preferita, che è quella che stiamo per ascoltarci. Lui la ascoltava di continuo, i suoi amici dicono che era l'unica che conoscesse a memoria. Era talmente fissato anche alla sua biografia, si diede proprio il nome di questa canzone. La scrisse Jimmy Forrest, un sassofonista, prima con Duke Ellington e poi con Cambesi. Nel 1963 James Brown ne fece una cover. Liston impazzì letteralmente, divenne la colonna sonora di tutti i suoi allenamenti, di quando saltava la corda e di quando colpiva il sacco. Night Train, James Brown, Radio Onda Rossa, note, cose e città.
All aboard for Night Train. Atlanta, Georgia.
Night Train, James Brown per Sonny Liston. Questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Intanto in sottofondo parte Living in America. Una due paroline, Fabio, su Living in America, perché James Brown in Rocky 4 fece questo piccolo cameo presentandosi sul ring cantando appunto la sua canzone per Rocky. Era un periodo particolarmente difficile della vita e della carriera di James Brown, grazie a questa apparizione che cinematografica riuscì poi a riportare un po' insomma ad alti livelli di fama la sua carriera. Dovrebbe venire tra l'altro un ospite, attenzione, sto aspettando la conferma, non voglio anticipare nulla FB, perché poi se non viene
Federico?
Dai,
ho detto
dai,
un nome?
No, avevo detto, non c'è niente.
Il
dai,
nome,
vabbè,
detto.
Vai.
Quanti persone di nome Federico
vabbè,
conosci?
Vabbè, vai.
Madonna, quanto è buffa, no, vabbè, è buffa però... sta reazione, veramente buffa.
Vabbè.
Comunque, vai. Federico, no. Vieni o no?
Sto aspettando che
quindi
mi scrivi.
Quindi io vado avanti?
Vai avanti, se poi viene, bene, però non volevo dire niente.
Dire durante la canzone questo, non magari in diretta.
Mi giro una sigaretta.
Ok.
Quindi io... non me chiama in causa.
Ok, vado. Ah, comunque torniamo a parlare, non facciamo gli scemi, torniamo a parlare di Box che con i suoi personaggi da romanzo, le sue storie da cinema neorealista è stata una grande fonte di ispirazione per tantissimi musicisti e cantatori, soprattutto
viene
americani. Viene?
Ma scritto mo.
Vabbè, adesso diciamolo.
Dai,
che è.
No, dopo, vai.
Vabbè. Il musicista californiano Warren Zevon era un grande appassionato di pugilato, uno sport che ha praticato suo padre come professionista. E la canzone che ci ascoltiamo questa sera si chiama Boom Boom Mancini ed è stata pubblicata nel suo album del 1987 di nome Sentimental Igen Sentimentale, adesso non so bene la pronuncia. Album che chi lo conosce forse soprattutto perché i tre quarti della band, cioè la backing band, chi gli suona dietro sono i Rem senza Michael Stipe, visto che a cantare è appunto Warren Zevon. E questa canzone racconta la storia appunto di Ray Mancini, detto Boom Boom, pugile italo-americano, anche suo padre è un pugile ed era di Bagheria, Palermo, e pugile che divenne campione mondiale, parlo di Ray Boom Boom Mancini, dei pesi leggeri negli anni 80. Purtroppo è passato la storia per un match drammatico nel 1982 contro il sud coreano Duk Koo Kim, e questo pugile resistente.
Non ho capito,
per 14...
scusa, perché mi era caduta la penna. Il pugile coreano si chiama?
Questa è l'unica cosa Duk non ridere. Duk Koo Kim.
Okay.
O penso che pronunci così.
Sì,
comunque.
Sì, sì.
I più grandi se lo ricorderanno, resistette per 14 round alla raffica di pugni di Mancini e poi morì 5 giorni dopo in ospedale a causa di lesione alla testa.
Una tragedia
che fece ovviamente cadere il campione in un forte stato di... No, ovviamente, magari no. Comunque Mancini cadde in un forte stato di depressione. La ballata di Zevon però racconta anche altri, e fortunatamente racconta anche altri episodi della vita del pugile. Nel ritornello cita la vittoria del 1982, quella contro Arthur Frias, quella che gli consentì appunto di diventare campione del mondo dei pesi leggeri. Una strofa ricorda invece un incontro spettacolare, anche se in quel caso fu sconfitto Mancini, un incontro contro Alexis Argueglio, incontro che diede al pugile la certezza, la consapevolezza di poter raggiungere grandi risultati. E Mancini perse la corona di campione del mondo nel 1984, a 2 anni da quel match drammatico. In 2 occasioni, nell'89 e nel 92, riprovò a conquistare il titolo, in tutti e 2 casi non ci riuscì. La canzone di Warren Zevon è molto bella, è molto anni 80, è di fatto è un blues ma arrangiato come se fosse un pezzo hard rock. A suonare con lui sono appunto i Rem senza Stipe, Warren Zevon, Boom Boom Mancini.
Hurry on home, boom boom Mancini's fighting.
Niente, niente. Scusami Federico, sì. E questa era Warren Zevon con Boom Boom Mancini. Allora intanto ci è venuto a trovare un graditissimo ospite e penso lo conoscere tutti, non c'è bisogno di troppe presentazioni, Federico Buffa. Ciao Federico, avvicinati un po'. No, abbiamo un problema col microfono, mi sa. Sì, adesso lo sistema. Allora, intanto andiamo avanti.
Infatti vai avanti. Aspetta, Federico.
Allora, siamo nel 1908. Jack Johnson diventa il primo pugile afroamericano a diventare campione del mondo dei pesi massimi. Una vittoria che Johnson pagò ad altissimo prezzo, diventando il bersaglio dell'America bianca e facendo di lui un simbolo per i diritti degli afroamericani. Johnson distrusse letteralmente il campione bianco canadese. Durante l'incontro lo prendeva in giro, lo innervosiva, oltre che a riempirlo di pugni. I giornali il giorno dopo titolarono inaccettabile. Il quotidiano di San Francisco scrisse: peggio del terremoto di 2 anni fa. Jack London, lo scrittore sul New York Herald, scrisse: bisogna togliere il sorriso dalla faccia di quel negro, l'uomo bianco deve essere salvato. E per salvare i bianchi venne richiamato un pugile che si era ritirato, Jim Jeffrey. Sono tornato per dimostrare che un bianco è migliore di un negro, ma fu un massacro. Anche qui Johnson lo umiliò, anche questa volta, sia con i pugni che verbalmente. Allora, c'è sul libro di Remnick, Il re del mondo, dedicato alla vita di Cassius Clay, c'è un passaggio proprio che riguarda Johnson. Cassius Clay ha portato per tanti anni avanti la battaglia per riabilitare questo grande
comunque
campione.
Cassius Clay, mio nonno, diceva via lì, dai.
E dico lì, però siccome sul libro c'era scritto al volo la vera storia di Cassius Clay, c'è caduto l'occhio e ho detto Cassius Clay, madonna fa. Allora, quando il trionfo di Johnson venne annunciato in tutto il paese, Federico? Sì, adesso te lo faccio dire. Allora, quando il trionfo di Johnson venne annunciato in tutto il paese, vi furono tumulti nell'Illinois, nel Missouri, nello stato di New York, nell'Ohio, in Pennsylvania, nel Colorado e nel distretto della Columbia. A Houston, un bianco tagliò la gola a un nero e soltanto per aver applaudito Johnson con troppo entusiasmo. A Washington, un gruppo di neri pugnalò a morte 2 bianchi. Nella città di Uvalde, in Georgia, una banda di bianchi aprì il fuoco su un gruppo di neri che festeggiavano la vittoria di Johnson. A Manhattan la polizia intervenne in soccorso di un nero che stava per essere linciato. Migliaia di bianchi si radunarono in 8th Avenue minacciando di picchiare qualunque nero fosse passato di lì. Nessun episodio razziale fino all'assassinio di Martin Luther King nel 1968 avrebbe scatenato una reazione così violenta. Johnson naturalmente venne perseguitato ovunque andasse al grido di linciatelo, ammazzate il negro. Eppure, essendo insultato pubblicamente, Johnson ostentava indifferenza, anzi addirittura sottolineava l'implicito contenuto dell'odio di cui era oggetto, allacciando relazioni con giovani donne e prostitute bianche. Sua moglie, una bianca di nome Etta Duria, si sparò nel 1912 dopo un anno di matrimonio. Non ce la faceva più a sopportare le prese in giro, le aggressioni sia fisiche che verbali che subiva durante il periodo in cui è stata sposata Johnson. E quando invitava i cronisti agli allenamenti, Johnson si avvolgeva il pene con garzi e ne esibiva il volume sotto calzoncini aderenti. Johnson era splendidamente provocatorio e provocatoriamente splendido, possedeva automobili costosissime e degustava vini d'annata con la cannuccia. Alla fine i bianchi ebbero la meglio su di lui, costringendolo a un esilio prolungato. Fu processato in base al Mann Act e fu emanato apposta per impedire il commercio della prostituzione e il trasporto di donne oltre i confini di Stato per scopi immorali. Ho amato l'immagine di Jack Johnson, disse Muhammad Ali, voleva essere rude, duro, arrogante, il negro che non piace ai bianchi. L'omaggio che gli dedichiamo glielo ha fatto Miles Davis nel 1970, componendo questo capolavoro del suo periodo elettrico come colonna sonora del documentario di William Caton dedicato al grande pugile. L'album originale è composto da solo 2 tracce, ma nel 2010 la Columbia pubblica tutta la session di registrazione dall'inizio dell'anno al giugno 1970. Quella che ci ascoltiamo è la 4ª take di un brano che si chiama Duran, Miles Davis, a tribute to Jack Johnson. Miles Davis per Jack Johnson. Dimmi. Federica doveva andare via.
Sì, ma... No, non è che doveva andare via. Io l'ho messo alla porta, cioè. Ho capito tutto, no, ma io, smoltino, posso... 15 centimetri di calzino.
Io,
dai.
Io sono d'accordo con te, però posso dire pure una cosa.
L'ho trovato insopportabile.
Cioè, stava lì, non funzionava il microfono, gli potevi dare il tuo?
Eh no.
Beh, mica il tuo comunque. Cioè, il tuo no, nel senso, il tuo metaforico della radio, no, il microfono. È, certo, cioè, c'hai un ospite, altro. Viene.
Vabbè,
ci raccontava uno dei suoi aneddoti.
Vabbè, poi dici sempre le stesse cose alla fine, dai. Che ti avrebbe...
Sì, quello sì, quello è vero. Però vabbè, era un peccato.
Che avrebbe aggiunto?
Non lo so, che avrebbe voluto in più.
No, però veramente, mi è cascato l'occhio giù, gli ho detto guarda.
Sì, vabbè, facevo. Io mi sono messo un po' a ridere quando è entrato, però. Forse speranza non sia ancora. Vabbè, dai, andiamo avanti.
Senti, dopo adesso, al di là di Federico, dopo Miles è dura, quindi abbiamo preso un po' di tempo, è dura. Io provo comunque ad andare avanti. Abbiamo già detto che la box è stata ed è fonte di ispirazione per tantissimi musicisti e cantautori, soprattutto americani. Per qualcuno diventa una vera e propria ossessione, ma basti Rocky in cuffia, scusa, no?
No, scusa, stavo a leggere, ma mi ha mandato un messaggio Federico
che dice?
No, no, niente, che gli dispiaceva, non potevi parlare, alla prossima, ha detto.
No, non penso.
Vabbè, no, io non gli rispondo.
Vabbè,
ho torto, ogni tanto ho torta la spunta.
È fatto bene. Quindi dicevo, in qualche caso per qualcuno diventa un'ossessione. È il caso dei Sun Kid Moon, il gruppo formato a San Francisco nel 2002 da Mark Kozelek, e gruppo formato come una sorta di continuazione dei Red House Painters, il gruppo precedente in cui, diciamo, Kozelek si può considerare il leader, comunque l'autore delle canzoni e il cantante. L'epica del pugilato si insinua continuamente tra le tracce dell'album di debutto dei Sun Kid Moon, che si chiama Ghost of the Great Highway, abbiamo detto nel 2002. E il nome stesso del gruppo conferma la passione di Kozelek per la boxe, infatti è un omaggio al pugile, anche questo sudamericano, tornano i sudcoreani, Sun Kid Moon. E il disco, in una canzone che prende il nome di un chitarrista, adesso spiego perché, si apre con questi versi: Cassius Clay was it more than Sonny Liston, some like K.K. Dowling more than Glenn Tipton. Cioè Cassius Clay è stato
c'è Mussolini che cerca uno che gli scrive i tweet, eh?
Infatti, vabbè, adesso Alessandra non poteva, però comunque Cassius Clay è stato colpito più volte da Sonny Liston, lo stesso, quello che accade a K.K. Dowling è colpito più volte da Glenn Tipton. Glenn Tipton e Dowling sono i due chitarristi della band heavy metal Judas Priest, e quindi apre il disco con un'immagine abbastanza assurda, in cui paragona appunto i due chitarristi della band inglese con i due pugili simbolo di un'epoca di cui vi ha parlato bene prima Alessandro, molto meglio di quanto avrebbe fatto Buffa, comunque possiamo dirlo questo.
Sì, sì, beh, lui comunque fa del lavoro.
Diamo Alessandro pure, perché di Alessandro. Ah. Sì, infatti.
Vabbè,
le canzoni dell'album che sono.
Oh, ma scusa,
parlare?
Pensavo di essere partita la canzone.
Non ho detto la canzone, ho detto nulla, ho appena cominciato.
Allora, ah, sì?
Solo tu parli, eh? I libri, che sfogli. Dai. Allora, dicevo, tre le canzoni dell'album. L'album è Ghost of the Great Highway, intitolate ad altrettanti pugili. Una si chiama Salvador Sanchez, dedicata al campione messicano morto appena 23 anni in un incidente d'auto. Poi c'è la lunga e tormentata, dura quasi 10 minuti, Dukku Kim, un omaggio al pugile sudcoreano di cui abbiamo parlato prima, rimasto ucciso dopo l'incontro con Boom Boom Mancini. E infine, a chiudere il disco, c'è una canzone che si chiama Pancho Villa, che è la canzone che abbiamo scelto. Pancho Villa è il nome d'arte del boxer filippino Francisco Guilledo, alto appena 154 centimetri per 51 kg di peso. Pancho Villa vinse il titolo dei pesi mosca nel 1923 e tutt'oggi è considerato il più grande pugile asiatico della storia della box. Non subì mai un KO in tutta la sua carriera, che però terminò troppo presto. Anche lui morì a 23 anni e morì non per... cioè una morte abbastanza assurda, morì per un'infezione alle gengive trascurata. La International Boxing Hall of Fame lo ha riconosciuto qualche anno fa tra i più grandi pugili di ogni tempo. Noi ci ascoltiamo dal disco di Sun Kid Moon, Pancho Villa.
Thank you Moon per Pancho Villa.
Comunque ci hai ripensato.
Cioè, aspetta,
Rocky un'altra volta.
Ho sbagliato.
No, tu prima hai paragonato Alessandro Mussolini. Non è stato bello da parte tua. Tu a me, quando metto l'inglese lì.
Guarda, con tutto il bene che toglio non mi permetterei mai. No, la volevo prendere in giro, visto che ormai ha preso in giro tutto il mondo, me volevo unire pure io alla buffonata. Allora, siamo arrivati alla fine, Fabio. Ultima canzone, quella che probabilmente viene in mente a tutti quando si parla di musica e pugilato. Allora, il 20 aprile del 2014 si spegne a 76 anni Rubin Carter, detto Hurricane. John Artis, per tanti anni suo compagno di cella, disse: tutti coloro che sono stati ingiustamente incarcerati hanno perso un campione. Ha dedicato la sua intera vita ad aiutare le persone che avevano bisogno della stessa assistenza, dello stesso appoggio o aiuto di cui abbiamo avuto bisogno anche noi, che siamo stati accusati, puniti e finiti in prigione senza ragione e senza giustizia. Artis era stato accusato di essere il complice di Hurricane quando fu condannato a 2 ergastoli con l'accusa di 3 omicidi, secondo le testimonianze di 2 uomini che poi ritrattarono. Della storia di Hurricane non raccontiamo molto altro. C'è un film con Denzel Washington che ripercorre la sua vita, e c'è anche, per quello che ci riguarda, una bellissima canzone di Bob Dylan dal titolo appunto The Hurricane. Dylan la scrisse dopo aver letto la biografia di Carter, che fu scritta in carcere a luglio del 1975. Dylan registra la canzone, poi organizza un concerto al Madison Square Garden e raccoglie $100,000 da donare agli avvocati difensori del pugile. Il 5 dicembre 1975, quindi nello stesso anno, Dylan va a trovare nella Trenton State Prison proprio Carter e tiene lì un concerto al quale il pugile può anche assistere, e canta tra le altre canzoni la canzone che gli ha appena dedicato. Dopo 22 anni di prigione Rubin Carter viene assolto, ma ormai è il 1988. E noi ce l'ascoltiamo, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti e a tutti,
ciao,
grazie
a tutti, ciao a tutti.
E sostenete Radio Onda Rossa.
Mi raccomando.
The Hurricane, Bob Dylan.
Once I did, so they took him to the infirmary. Tuesday I'm looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the.